שלום, אנחנו קוראים.
Salve, stiamo leggendo il libro di Pesach.
קוראים מתוך קטע מתוך כתבי רבש.
Dagli scritti di Rabash, pagina 276, l'articolo denominato Due Sforzi. Il libro potete scaricarlo nel nostro sito capo.tv/ita. Potrete fare anche le domande via questo sito. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Siamo in pagina 276. Articolo Due Sforzi. A volte quando l'artista crea una freccia, dopo questa freccia uccide l'artista stesso. Per quanto riguarda il Chametz di Pesach che viene incenerato, occorre interpretare che l'ordine del lavoro dell'uomo nella Torah e precetti quando egli desidera ingaggiarsi al nome del cielo è che bisogna combattere e sconfiggere l'indole maligna, cioè dato che è la natura dell'uomo di dare lo sforzo quando vede che sarà il beneficio per se stesso e quando egli si accorge che da questo lavoro non uscirà niente per il proprio beneficio, egli non è capace di dare il lavoro e viene con l'argomento e chiede a cosa vi serve questo lavoro, cioè che guadagno uscirà da questo fatto che egli si sforza. E quando l'uomo supera l'indole maligna e dice che vuole lavorare contro la natura, che è di dare in assoluto al Signore, allora l'indole maligna viene con un altro argomento e fa l'argomento di Faraone l'Empio, chi è il Signore che lo debba ascoltare? Cioè è possibile lavorare per il bene del prossimo, ma solo dove è risaputo per me che il prossimo riceverà questo sforzo. Eppure, se egli ha due sforzi, A, che deve superare e andare contro la natura e lavorare non per il proprio beneficio, ma per il beneficio del prossimo, cioè al nome del cielo, B, che occorre credere che il Santo Benedetto gli sia riceve il suo sforzo. Accetta il suo sforzo. E queste due domande sono le cose fondamentali nell'argomento dell'Empio. E il resto delle domande che avvengono all'uomo sono soltanto i risultati che nascono da queste due domande. E per poter superare queste domande si può farlo solo con la forza della fede, che la sua vicenda è che si va al di sopra della ragione, che bisogna rispondere all'Empio, che nella distinzione della mente c'è il luogo a quello che sta domandando, ma al di sopra della mente, il che significa la distinzione dell'Emunah, la fede, che egli crede nelle parole dei saggi, che solo questo cammino che è al nome del cielo, il che significa quando l'uomo dà tutto il suo vigore e sforzo al nome del cielo, questa è tutta la sua finalità, perché su questo scopo è stato creato il mondo. Come dissero i nostri saggi, tutto il mondo è stato creato solo per questo, cioè per il timore del cielo. Perciò quando egli risponde all'Empio, che va al di sopra della ragione, che è contro la mente, già la mente non può fare nessuna questione, perché tutte le questioni sono all'interno della mente. Eppure, al di sopra della mente non c'è luogo per le domande. Pertanto, quando l'Empio fa le domande, allora gli si dice che ora è giunto il tempo che, ecco, posso fare il mio lavoro nella distinzione dell'Emunah, della fede. Cioè, con questo fatto che tu fai una domanda e io ti rispondo che vado nella via dell'Emunah, e non ti do la risposta nella via della mente, questo è un segno che tu sappi che il mio lavoro è nella distinzione della fede al di sopra della ragione. Si è ritrovato che tu mi hai portato a fare il precetto, col fatto che solo ora si rivela davanti a tutti che la via di Dio è soltanto la fede, l'Emunah. E con questo occorre interpretare ciò che dissero i nostri saggi, che l'artista fa una freccia, che questa freccia dopo uccide l'artista stesso. Il che significa questa freccia che egli che vuole uccidere l'uomo, cioè questa domanda che fa l'Empio, questa freccia lo uccide, cioè con la domanda stessa lui uccide l'Empio, il che significa con la questione stessa lui risponde all'Empio e lo uccide. Il che significa che con questa domanda che egli sta facendo, egli si assume il precetto della fede al di sopra della ragione e con questo egli uccide l'empio, cioè non vuole che egli non vuole portare a lui l'opportunità di fare i precetti. Rav, dobbiamo capire che la nostra attitudine verso la spiritualità deve essere razionale e non irrazionale. Non è mistica, ma un sistema che ha leggi diverse a differenza del sistema dove siamo noi. E se stiamo provando, anche se non ci pare, non abbiamo il desiderio per questo, non la tendenza per questo, ma se noi sì, decidiamo di osservare le leggi del sistema superiore, allora quali questioni possono nascere qua? Il fatto che non va d'accordo con la nostra mente? È vero, non va d'accordo con la mente. Il fatto che non esiste nelle nostre emozioni che io possa, che io voglia fare una cosa del genere? Certo non voglio, non ci vedo nessuna importanza, non vedo nessun beneficio, non ho nessun impulso interiore perché non vedo nessuna utilità da questo. Tutto questo è giusto da un lato, ma d'altronde se noi, senza inserire questo troppe emozioni, ma accettiamo questo in una maniera che esiste il sistema, esistono le leggi e noi dobbiamo osservarle nell'ambito dei rapporti tra di noi, nell'ambito del rapporto tra l'uomo e il creatore, l'uomo e il suo amico, l'uomo e l'intera natura, questa cosa include anche il Boré. E allora, se l'uomo decide che così fa, allora le azioni, nonostante egli non ha per questo nessun gusto da parte sua, egli sì, può osservare e osserva queste leggi in una maniera che sì, sta facendo le azioni perché tramite questo attira la forza superiore che in verità costruisce in lui le comprensioni e i desideri nuovi. E allora, cioè, con lo scopo di dare in assoluto, e allora lui facendo questo già può entrare nel lavoro che va fatto prima con lo sforzo al di sopra del desiderio, con costringendosi, e dopo lo fa con la sua di volontà. Ciò dipende molto dal nostro rapporto, dalla nostra relazione a dove siamo ora e dove dobbiamo arrivare. Però alla fine dei conti, se l'uomo sistema il suo lavoro nella maniera giusta, allora senza dubbio egli si accorge che anche questa parte della preparazione per il lavoro di Dio, cioè a quello che egli dovrebbe osservare però non è ancora capace, egli potrebbe completarlo con l'influenza dell'ambiente, perché ciò che egli non possiede, che non, il fatto che non possiede la spinta per questo, la tendenza per questo, il desiderio per questo, ma anzi, e allora egli può completare questo con l'influenza dell'ambiente e riuscire a farlo. Allora dobbiamo sistemare. Allora, per sistemare questi rapporti nei confronti del sistema superiore è possibile se noi ci raffigureremo questa forma dove siamo noi, qual è la natura superiore, la nostra natura, la natura della forza superiore, cosa ci impedisce a osservare questo, dove è possibile, dove non è possibile, dove sarebbe al di sopra della ragione, dove va contro la ragione. allora è possibile collocare i disturbi più correttamente. Allora considerare questo come il lavoro del Signore, questi disturbi che si chiamano faraone, e allora noi in corrispondenza a questo potremmo affrontare questo e capiremo dove possiamo applicare lo sforzo per poter arrivare alla grida. Domande? Sì.
Noi
diciamo che il vero al di sopra della ragione succede solo nel conseguimento spirituale. Brava, aspetta, dove è scritta una cosa del genere? Io mi ricordo che lei l'aveva detto. No, non devi dire queste cose come un fatto. Proprio quando realizziamo la ragione, la realizzazione spirituale, non c'è più niente da fare, che al di sopra della ragione esisterebbe. Non c'è. Io posso sempre, rispetto a una cosa nuova, camminare al di sopra della mia ragione. Solo devi capire una cosa semplice: qual è la ragione? Ciò che sento, ciò che capisco, ciò che vedo, ciò che realizzo, questo si chiama Daat, ragione. E al di sopra della ragione, quando io lo faccio, nonostante quello che sento e quello che realizzo. Sì. E allora ciò che Rabash aveva scritto nell'articolo è proprio per prenderlo in esecuzione, proprio per ora, per domani, per oggi, durante la giornata, sì? Rav, sì? Cioè ogni volta che c'è una domanda, perché pare una psicologia normale, come sempre pensiamo, secondo lo stesso meccanismo, allora vado al di sopra. Cioè veramente è possibile uscire dal calcolo? È possibile veramente fare queste cose? Rav, è possibile fare queste cose come fa ogni singola persona che supera se stesso? Diciamo uno che fa lo sport, quando io sto parlando dello sport, uno professionale, professionista, allora ha tanti dolori, tanti problemi, il corpo proprio si rompe e lui supera questo. Ci sono i metodi per superare il dolore e continuare. E quando uno corre, insomma, nel tempo dell'azione, questa azione necessaria nello sport, che non hai via di scappo, tu proprio sei rotto dal dolore, ma tu vai al di sopra di questo, mentre il corpo non lo vuole. Allora diciamo una cosa che è simile a questa, abbiamo bisogno di questo solo dal punto di vista spirituale. Nella spiritualità anche succede per mezzo dell'importanza dello scopo, come nella materialità. Solo l'importanza dello scopo qua la devi procurare dalla società, e dalla società verso il Bore. Allora questa cosa per l'appunto ti salva. Baal Sulam non è invano che rispettava la psicologia materialista, perché ci dà un accesso morbido a questa tecnica interiore nostra. Sì. Poi?
Timur
da Istanbul chiede, lei diceva che la spiritualità è razionale. La spiritualità è irrazionale perché non la comprendiamo e non la sentiamo. Non possiamo fare il calcolo perché non sappiamo quale azione facciamo esattamente, quali vasi, luci, massach, aviut, e anche non capiamo l'utilità perché al di sopra, perché l'azione assoluta è fuori di me. Anche per chi lo faccio, io non capisco niente, non sento niente, perciò noi la consideriamo irrazionale, ma in verità è soltanto perché io non vedo. Però diciamo, tu utilizzi tanti computer, strumenti, macchine, che anche in questi casi non capisci come funzionano. E allora è irrazionale nei tuoi confronti, solo non lo sai. Allora Quando ti siedi in macchina e tu pigi certe cose per viaggiare, per guidare, non è la fede al di sopra della ragione? Ti sto domandando in che cosa sì e in che cosa no. Ma mi si diceva, se tu fai così, allora viaggia. Se premi questo, allora ferma. Ok, bene, allora io mi accorgo che è così e io lo faccio. Allora io ho appreso stesso causa ed effetto. Nella spiritualità non esiste fino a che tu non lo conoscerai, perciò per ora si chiama al di sopra della ragione, dopo diventerà la tua di ragione. E tutto il nostro lavoro sta nel superamento dell'al di sopra della ragione. Ma al di sopra della ragione, qui certo c'è un'altra aggiunta che ora non la posso interpretare così tanto, che con l'al di sopra della ragione tu acquisisci il vaso dell'emunà, della fede, che veramente ti apre la possibilità di essere al di sopra del desiderio di ricevere. Beh, ma questo sì. Rispetto agli sforzi, allora il primo sforzo è chiaro, l'uomo deve veramente lavorare per il bene del prossimo, questa cosa quasi è impossibile, fare un grande sforzo. Ma il secondo, credere che il Santo Benedetto di Sia riceve il suo sforzo, di che cosa gli dà lo sforzo? Lo sforzo è che tu lavori come se esistesse il Santo Benedetto di Sia, qualcuno che riceve il tuo sforzo. Il Santo Benedetto di Sia non è una persona davanti a me che devo fare lo sforzo, Rav, sì, ma il sistema generale che vuoi dare a sé in assoluto per portare compiacimento a tutti, e allora dall'amore delle creature all'amore di Dio inizi tramite questo a sentire che veramente esiste il cuore e la mente, secondo ciò che lavora in mente e cuore, così lo identifichi che esiste questa realtà superiore, che è il tutto. È scritto in alcuni luoghi che il Santo Benedetto di Sia, lui è l'inclusivo. Lettera 17, che tutto ciò che lavori su Mocha e Liba, mente e cuore, tu cammini al di sopra della ragione ed esegui questo nei confronti degli amici, nei confronti dell'umanità, e allora arriva la luce che riporta al bene, e allora inizi a sentire il sistema generale, come funziona, e allora scopri che in te, all'interno del sistema, si trova la mente e il cuore generale. Questo si chiama il Santo Benedetto di Sia. Sopra questo non lo realizziamo, è azmutò. Ma tutto ciò che lei diceva è nel primo sforzo, ma sto domandando del secondo sforzo, che dice che bisogna credere che il Santo Benedetto di Sia riceve il suo sforzo. Perché devo credere? Ma tu lo vedi? Ma tu lo vedi? E allora che cosa significa naturale? Che significa compresa? Per me non è compresa. Io non capisco che esiste questa forza, alla fine dei conti, nonostante la stiamo scoprendo, io non so di questo sistema, non so niente. Che io lavoro, non so niente. Ma questo entra nell'emunà. Che significa emunà? Emunà non l'avevo realizzata. Che significa emunà da te? Amnon. Emunà, fede, significa la forza della dazione e l'amore per il prossimo che acquistiamo. Dacci la definizione dell'emunà, ce l'hai? In qualche punto? Bisogna estrarre la definizione da queste frasi. L'emunà non è che io credo. Dimmi, in che cosa credi nel nostro mondo? Dammi un esempio di emunà, della fede. Io credo che sono qua, che vedo gli amici. Brava, allora come mai credi? Lo senti, lo sai. Se sai, non è più fede. La conoscenza è che tu ricevi i fatti all'interno dei tuoi vasi. Potresti dire i miei vasi potrebbe essere mi mentono. Sì, potrebbe essere, perché veramente è così. Ma tu vivi secondo questo. Questo si chiama la conoscenza. Si dava qualche limiti dello spectrum, della gamma, così una banda di onde per sentire la realtà, tatto, olfatto, visione, udito e gusto, ti avevano dato questi sensi per poter sentire la realtà. Veramente senti le onde e il rapporto tra di loro. Allora sì, si chiama la conoscenza, perché dopo queste onde che afferri con i tuoi sensi operano sulla mente e sul cuore, mettono là i tuoi acidi in tutto ciò che succede là dentro, ma alla fine dei conti ciò che ricevi stai sentendo il fatto che io ho quello che ho. Allora è conoscenza, non è emuna, non è fede. Lo sforzo, conoscenza, Rav dice, non sforzo. Io dico sforzo. Lo sforzo può essere lì, solo nel luogo che tu, che il tuo corpo, il tuo cuore, tu, cioè, non sostieni questo, non hai nessuna giustificazione. E se non c'è la giustificazione, non hai il vigore. Se hai il vigore di fare un'azione, significa, è un segno che tu, da dove ricevi l'energia a questo? Da dove? Se lo controllerai, allora probabilmente pensi di avere un certo guadagno, o stai sfuggendo le sofferenze o vuoi raggiungere il piacere. Però se non hai il guadagno che puoi raffigurarti nelle sofferenze e nel piacere, allora non sarai capace a fare niente. E allora ciò significa che non hai la ragione rispetto a una certa azione. Come lo fai? Come lo eseguirai? Diciamo sull'azione della dazione assoluta. Io non posso farla. Sono nel letto, non posso alzarmi.
No.
Basta. Allora, solo per capire, lo sforzo viene dalla mente o dal cuore? Lo sforzo viene dalla mente e anche dal cuore, e lo sforzo, il nostro sforzo alla fine dei conti, è come noi ci rivolgiamo tramite il gruppo al Bore. E a parte questo non esiste lo sforzo, perché io devo ricevere da lui i carburanti per fare l'azione che da parte mia non ha nessuna fondamenta, nessuna preparazione per poter farla. Non ho la forza, non ho il vigore, non ho il carburante. Il mio desiderio non funziona in questo. Ciò significa che la mia ragione qua non esiste, perciò io devo andare al di sopra della ragione. Io stesso inizio a fare le azioni, io vedo che il contrario, la mia ragione resiste. Perciò questa azione si chiama al di sopra della ragione. Ma è possibile solo se ricevo le forze dall'alto? Dall'alto significa tramite il gruppo, dal Bore. Gershon, sì. Ciò ci porta alla domanda di Oren Leibovic. Come dall'inizio abbiamo fatto un giro. Ah, sì, abbiamo fatto un giro. Tu avevi ricevuto una risposta, Gershon? No, aguzzato solo dalla domanda di Oren, perché se io la sento a dire ti sforzerà e arriverà la spiritualità, il mio calcolatore inizia ad agire, dico, sarò appagato, darò lo sforzo, ma darò lo sforzo solo perché avevo sentito dal Rav che ciò mi porterebbe alla spiritualità. Rav, piano piano tu ti raffiguri questa spiritualità. Questi sono i 7 anni della sazietà, che io ci arrivo, tutto bene, costruiremo la società e guadagneremo e correremo e saremo più saggi di tutti, tutto il mondo sarà colpito, mentre noi invece no, andremo in avanti molto bene, saremo più forti, belli di tutti, gli dimostreremo quanto abbiamo ragione. Tutti questi pensieri esistono in noi e noi tramite essi andiamo avanti, comunque andiamo avanti.
E
come il piccolo bambino va nel suo sviluppo tramite le menzogne o tramite piccole bugie. E giochi, sai, fa con una scatola come se fosse una piccola macchina, una grande macchina. Non è una menzogna, ma proprio questo è dato a lui per poter fare simulatore. Simulatore di una grande cosa, come il Rabash diceva del pupazzo, no? Ecco, perciò noi per il momento ci raffiguriamo la spiritualità come una cosa che porterà un grande guadagno. Beh, non possiamo raffigurarcelo diversamente. Questo si chiama non lishma. Dopo, in questo processo, tu di più ricevi la luce che riporta al bene ed inizi a spiegare a te stesso che, per dire la verità, non è giusto esattamente, perché tu vuoi raggiungere all'lishma. L'lishma è senza nessuna utilità interiore, ma questo viene tramite la luce. Succede tramite la luce che tu inizi a sentire che essere nell'azione, che non ricevi niente da questo, che così va fuori da te. Probabilmente è molto bello, molto soave. Cioè, tu per il momento lo valuti nei tuoi vasi, nel piacere, ma hai già il valore, la valorizzazione, l'apprezzamento a questa azione che non ritorna a te, che godi il fatto che tu lo mandi via da te. Cioè, già rispetti questa azione. Io avevo dato, avevo fatto, avevo liberato da me stesso qualcosa per il bene dell'umanità, per il bene del creatore. Questo è l'isha, non l'ishma, che in questo c'è la parte di l'ishma, perché secondo l'azione è giusto, è vero, secondo l'intenzione c'è. Così andiamo avanti. E che cosa diceva Rabash? Tu ricevi dal tuo amico in ritorno ciò che avevi dato a lui, il prestito. Lui ti dava una bustina e là dovrebbero essere $1,000. E tu ci vedi 999. Potresti dire, beh, probabilmente aveva fatto un errore. Non è male, un mio amico non fa niente. E tu lo accetti. Questo all'interno della ragione. Però se tu accetti, questo non conti, non fai niente, allora come si chiama? Sotto la ragione. Se tu invece conti 999, però ricevi come se fossero 1,000, senza scuse, questo è al di sopra della ragione. Ma se tu hai aperto la bustina, là c'è un dollaro al posto di 1,000, capisci? Questo è lo sforzo talmente più difficile. Così si misura. Ma ribadisco, tutto succede tramite la luce che porta al bene, che si riceve tramite il centro del gruppo. L'arvut qua è la cosa necessaria. Va bene? Sì. Lui non ti darebbe.
Rav,
tutto ciò che è fuori dalla gioia ci insegna e ci dà un luogo per il chiarimento, perché non siamo gioiosi, perché di fatto non esiste la tristezza nel mondo, solo la gioia e l'amore. Rav, allora viene fatta la domanda: se tutta la realtà e tutte le azioni che facciamo sono, alla fine dei conti, il sostegno dell'intenzione di ricevere con lo scopo di dare un assoluto. Certo, tutto è sistemato in questa maniera, di portarci o nella via di Beito, o nella via di Achishena, la via delle sofferenze, o la via dell'accelerazione alla conoscenza della realtà intera. Dai al tuo amico. Volevo fare una domanda di una risoluzione più personale. Lungo gli ultimi mesi, così all'improvviso c'è una necessità, magari avevo Voglio ringraziare il Bore, dico i versetti che ci sono nel libro delle preghiere. C'era questo bisogno che è nato in me. Ora, io volevo sapere, volevo capire che per la maggior parte delle volte succede un così balbetto, con l'intenzione, senza l'intenzione, non è una cosa che posso sentire. Cioè, dalla parte del sistema, se io dico queste cose, allora giro qualche X piuttosto che un Y, cioè dalla parte del sistema io attivo qualcosa su di me? Bravo. Di questo è scritto: l'uomo studia solo dove il suo cuore desidera. Se ti va a leggere il libro delle preghiere, leggi i salmi, leggi quello che vuoi, ma solo dai libri che noi abbiamo deciso di leggere, che sono stati scritti dai cabalisti, non importa in che lingua. Ma non è un fatto che voglio, è il fatto che io so che giro qualcosa del sistema, allora dirò alcune altre cose, farò tutto ciò che è necessario, con l'intenzione, senza l'intenzione, ma lei capisce ciò che... Ah, capisco. Il fatto che tu sei una parte inseparabile dal sistema, questo è certo, è sicuro, e ognuno di noi non può distaccarsi o farsi diversamente, si trova come una parte del sistema. Ora, in che cosa possiamo, come possiamo essere utili per il sistema? Solo tramite il legame tra di noi. Questa è l'azione, infatti l'unica azione che dipende da noi, che possiamo fare, è che per mezzo di questo correggiamo il sistema che è stato frammentato. E basta. Ora, per l'azione della connessione, ciò che è utile per te, prova a collocarla e fare tutto qua. È una cosa semplice. La connessione è la tendenza verso la correzione del sistema.
E Alexei da Peter chiede
che significa che l'uomo fa le azioni al di sopra della ragione, da dove riceve la forza? Dall'alto significa dalla società e dal Bore, che si trova all'interno della società. Il Bore sta sempre nella società. Io potrei trattare la società come faccio, non importa che cosa, se io valorizzo la società, la riguardo come Rabbi Yossi, figlio di Kisma, tratta i suoi alunni, io posso ricevere dalla società tutte le forze fino alla fine della correzione. La società rimarrà con me, ma io che ci approfondisco e la tratto secondo il mio gradino, il gradino della mia sottomissione, il gradino dell'importanza della società, così ricevo dalla società tutto.
Questo
non dipende per niente dal livello in cui la società si manifesta, si scopre. Io sento da Rabash, beh, siamo amici, facciamo così, noi siamo soci. Io credevo, ma che amicizia e che chi sono io, chi è lui? Ma lui in questo momento e faceva un'azione che sentiva che sì, potremmo connetterci, e lui estraeva da me, io non sapevo neanche che cosa, perché in ogni singola persona esiste la via, la strada fino alla fine della correzione, e lui ci approfondiva in questo, e così lui vedeva l'umanità, che significa vedere il futuro e così via, perché tutti questi stati esistono. Sì. Allora, come continuazione, per questo un alunno del gruppo di Naria chiede: allora come si misura la fede al di sopra della ragione? Come si fa a misurarlo?
Al
di sopra della ragione, ribadisco, queste cose funzionano solo nei confronti del gruppo e nei confronti del Bore. Tutto il resto non funziona, perché tu devi al di sopra della ragione, significa che vuoi entrare nel sistema, nei rapporti, nelle sue leggi che esistono, nella spiritualità. E allora dove succede questo? Solo nel sistema, sottomissione prima di tutto, sottomissione, che l'uomo riceve una tendenza, è proprio l'aiuto del cielo. Bene, il prossimo. Noi continuiamo paragrafo numero 2, Pagina 270, articolo Mocha e Liba, mente e cuore. Pagina 270, l'articolo la distinzione della mente e del cuore. Ecco che il desiderio di ricevere viene espresso in Mocha e Liba, mente e cuore. E col fatto che l'uomo lo corregge, che sia con lo scopo di dare un assoluto, allora così può ricevere l'abbondanza superiore. E ora interpreteremo la distinzione del desiderio di ricevere in Liba, cuore. Ecco che il cuore si chiama la distinzione del desiderio e la voglia di godere. Perciò, se l'uomo può correggere le sue azioni in un modo che può rinunciare a tutte le godure del mondo, ma nel caso che egli si accorge che da questo non sarà nessun beneficio per il nome del cielo, per l'onore del cielo, allora egli merita di ricevere i veri piaceri, perché la loro ricezione ora non sarà per il suo beneficio.
E c'è
l'indizio nel versetto che egli guardava qui e lì, vedeva che non c'è una persona ed egli uccideva l'egiziano. E Rashi aveva interpretato che Mosè vedeva che non c'è nessuna cosa buona che usciva come le cronache. Cioè che vedeva che da questo egiziano, cioè da questa azione, non sarà nessun beneficio, nessuna utilità. Nessuna utilità significa con lo scopo di dare un assoluto. Ed egli uccideva l'egiziano col fatto che non esaudiva il suo desiderio e lui respingeva ciò che voleva. Questo significa che aveva abbattuto l'azione e il pensiero di questo egiziano che era incluso nella sua distinzione nel proprio cuore. E allo stesso modo il godimento della mente è solo col fatto che egli fa ciò che comprende che fa. E nella misura che egli fa cose che sono contro la sua mente, perché la mente lo obbliga a fare diversamente, allora le sue sofferenze sono misurate secondo la misura di andare contro la mente. E quando l'uomo va di sopra della mente, allora quando gli si darà la mente che obbliga a fare tutto il suo lavoro, egli potrà dire che riceve tutto questo per lo scopo di dare un assoluto, perché per la sua parte egli può rinunciare alla mente e allora può meritarsi alla distinzione della luce dell'emunà, che può rinunciare perché la sua intenzione non è per se stesso. E la dimostrazione a ciò è che egli fa tutto anche se va contro la mente. E ad ogni modo egli sarà idoneo a ricevere la luce dell'emunà e può essere certo che la sua intenzione è di dare in assoluto. Eppure, quando egli non può lavorare nella distinzione dell'emunà, ma solo ciò che la mente lo obbliga, cioè secondo il desiderio di ricevere, ad ogni modo egli rimane all'interno della contrazione. Perciò sono necessari due lavori, cioè Mocha e Liba, mente e cuore.
נקרא שוב.
רילג'אמו, רב, נון קורא, לג'י און פופיור לנטו. La distinzione di mente e cuore. Ecco che il desiderio di ricevere viene espresso in Mocha e Liba, mente e cuore. E col fatto che l'uomo lo corregge, che sia con lo scopo di dare un assoluto, allora egli può ricevere l'abbondanza superiore. Ed interpreteremo la distinzione del desiderio di ricevere in Liba, cuore. Ecco che il cuore si chiama la distinzione del desiderio e la voglia di godere. Perciò se l'uomo può correggere le proprie azioni in un modo di poter rinunciare a tutti i piaceri del mondo, e nel caso egli si accorge che da questo non sarà nessun beneficio per il nome del cielo, allora egli merita ricevere i veri piaceri, dato che la loro ricezione ora non servirà per il proprio beneficio. E secondo la via dell'allusione, viene alluso nel versetto, egli guarderà qui e lì e si accorgeva che non c'è nessuna persona e lui uccideva l'egiziano. E il Rashi aveva interpretato che egli si accorgeva che nessuna cosa uscirà da questo egiziano, cioè vedeva che da questo egiziano, il che significa da questa azione, non sarà nessun beneficio. Ed egli uccideva l'egiziano col fatto che non esaudiva il suo desiderio ed egli respingeva la sua richiesta. E questo significa che aveva abbattuto il pensiero e l'azione di questo egiziano che era incluso nella propria distinzione nel suo cuore. E allo stesso modo il godimento della mente è solo nel fatto che egli fa ciò che capisce che sta facendo, e nella misura che egli commette le cose che vanno contro la propria mente, quando la mente lo obbliga a fare diversamente, le sue sofferenze sono misurate secondo la misura della resistenza alla propria mente. E quando l'uomo va al di sopra della mente, allora quando gli si darà quella mente che obbliga a fare il suo lavoro, lui potrebbe dire che riceve tutto questo per lo scopo dell'adozione assoluta, perché per quanto riguarda la parte sua, egli può rinunciare alla mente. Ed allora egli può meritarsi alla distinzione della luce dell'emunà, della fede, che egli può rinunciare, che la sua intenzione non è per se stesso, è la dimostrazione a ciò che gli fa tutto anche quando è contro la ragione. E ad ogni modo egli sarà idoneo e capace a ricevere la luce della fede e può essere certo che la sua intenzione è di dare in assoluto. Eppure, quando egli non può lavorare nella distinzione delle mulà, ma solo ciò che la mente lo obbliga, cioè secondo il desiderio di ricevere, ad ogni modo egli rimane all'interno della contrazione. Perciò due lavori sono necessari, cioè moha e liba, mente e cuore. Rav, domande.
Nessi.
Egli vedeva che non c'era una persona, egli guardava qui e lì e aveva battuto l'egiziano. Io devo, ma bisogna colpire l'egiziano nell'al di sopra della ragione. Rav, se egli accorge, si accorge che non c'è una persona ma solo l'egiziano, allora lo uccide. Sì. Allora la domanda è: come mai lui doveva guardare qui e lì? Come mai non lo aveva battuto subito? Se è al di sopra della ragione, Rav, perché lui sta controllando se c'è l'utilità di questo o no. E gli rimane solo una cosa: abbattere l'egiziano che è dentro di sé.
Lo Adam ve lo Ish lo
una persona, non un uomo, non può essere solo il desiderio di ricevere, egiziano, se il desiderio di ricevere nettamente, solo questo. Allora questa cosa lui abbatte, che significa? Solo dovete capire, se noi dobbiamo innalzarci dal gradino attuale al gradino successivo, così succede in tutti i gradini nella spiritualità. Solo il primo gradino è specialmente duro, perché qui non abbiamo l'esperienza e non capiamo, ma tu devi ricevere questo a prioristicamente, che non la tua mente, non il tuo cuore non sono corretti nei confronti del gradino superiore, perché ciò che rifiuti nel superiore diventa santo per l'inferiore. Anche quando arriverà il santo nel tuo gradino, sarà ancora rifiuti nei confronti del gradino superiore rispetto a te. Ma perlomeno il rifiuto del superiore è anche una cosa. Si dice la polvere sotto i piedi dei giusti e così via. Perciò non la mente, non il cuore, tutta la tua interiorità, devi togliere il disco e rimane solo il meccanismo. Così bisogna fare ogni volta che fai upgrade, aggiornamento, ti riempi sempre con il programma nuovo, non il singolo gradino. E perciò tutti questi gradini, questo è il gradino dove può essere Hod, e qui Netzach, e qui Tiferet, e così via. In ogni stato c'è una cosa totalmente diversa. È sempre quello che è il primo gradino, è il gradino che non puoi non capire, non sentire, non ascoltare. È una cosa che è totalmente fuori dai sensi, fuori dalla tua percezione. Perciò l'ascesa verso essa di essa si chiama la, che la si fa nella fede al di sopra della ragione, in una sottomissione incondizionata. E qui sta tutto il problema. Ma non è che il Borè ce l'aveva fatto apposta, ma di conoscere la spiritualità dalla parte della creatura non è possibile farlo in una maniera diversa. Deve essere una creatura, deve esistere, che questo contrario al Borè, deve per conoscere il Borè, allora di acquisire il sistema che si chiama Borè. Qui sta tutto il sistema della realtà che il Borè aveva creato, e perciò noi siamo in questa maniera molto speciale. Eppure nel nostro mondo solo aggiungi alla mente il tuo cuore quello che c'è.
No.
נו.
אז מה זה נקרא ויפן חוב וחוב? מה היא הפעולה הזאת שצריך לעשות לפני שהורגים את המצרי?
להיוודא שמיה...
לא, רק סיניפיקה, קוויסטה ציוני די גורדר קווי אלי, פרימה די אוצ'ידר אל ג'יציאנו. רב, די קפירי כנונה עניינת אל הפארה, סולו אוצ'ידר אל טוי ג'יציאנו. סי, קיצ'ר עלה כבולבה... פרלה דומנה? לא, 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 לא. נסי?
הפעולה של להרוג את המצרי זה פעולה...
נציוני די אוצ'ידר אל ג'יציאנו, נציוני ללמנטה, נל קוורי.
גם בלב וגם במוח.
רב, אנכן ללמנטה, אנכן נל קוורי.
זה... תמיד יש לנו... אנחנו לא הורגים משהו...
נון אוצ'ידיאמו אונה קוזה נלמנטה... אם אני אראה ספרת על הקוורי. פרקסטו נדות דו אלגטי, כמו פה אסר אונה סנסציוני סנסה דומנטה, או למנטה סנסה לסנסציוני, כמו פאי הספרארי.
זה לא ניתן בינתיים.
Non è possibile farlo. Dopo sarebbe già possibile fare una, creare una separazione.
Lo
sforzo è una cosa che sì, si può distinguere dalla mente e dal cuore. È possibile, ma non credo che riusciamo a farlo in maniera pulita. Prova, prova.
No...
tu deve essere prima lui, no? No, no, tu prima. Qui c'è una frase che vorrei comunque interpretarla, che dice che la mente lo obbliga a fare diversamente, le sue sofferenze sono misurate dalla, secondo la misura della resistenza alla propria mente. Cioè, quando l'uomo sente che sta nel cammino, che ha le sofferenze, perché da lui c'è la forza che resiste alla mente bestiale, Rav, sì. Ma è nel subconscio. Che significa il subconscio? Tu da ora in poi decidi che ogni mattina metterai tefillin. Vediamo a te domani mattina che sforzo, che battaglia, lotta dovresti fare, non vorrai uscire, alla fine dei conti ti dimenticherai, dopo ti rimuginerai, ma domani devo, e domani la stessa cosa. E così ogni giorno, fino a che dimentichi di tutto. Prova. Ogni cosa, non importa che. Ogni cosa che è irrazionale, e per questo non c'è nessun sostegno, allora tu sei in un problema. Cioè le vere sofferenze sono soltanto queste sofferenze, non le altre sofferenze che ci è difficile. Che è difficile, ora diciamo è Pesach, devo osservare la kashrut di Pesach.
Ma se lo kashè?
Allora che non è difficile, allora se la persona vanta il fatto che io lo faccio il Pesach secondo Baal HaSulam, Kashrut di Baal HaSulam, lo faccio in maniera speciale, questo va bene, ma egli ha il guadagno, però se veramente facesse un'azione dove egli non sente nessuna utilità, nessun orgoglio, pagamento, ricompensa, allora non avrebbe potuto farla. E qui sta il problema, che tu arrivi al fatto che non sei capace a fare, ma comunque capisci che devi, e allora bene, hai la possibilità di gridare. Ora la domanda è se tu sistemi le cose per attivare la grida. Beh, e cosa dice Zvika? Quando lui non può lavorare nella distinzione della fede, ma solo ciò che la mente obbliga, cioè secondo il desiderio di ricevere, ad ogni modo rimane nella contrazione. Che è la contrazione? Rav, che non vede dove esiste. Noi Vediamo dove esistiamo, no? E allora lui dice che occorrono due lavori. Che significa questi due lavori? Lui dice mente e cuore. Ora, quando esistono questi mente e cuore? Guarda, è possibile dire che in ogni caso dipende se tu lo sai analizzare. Non siamo capaci a distaccare tra la mente e il cuore, perché comunque si influenzano a vicenda, sono legati uno all'altro. Non lo puoi fare. Mente sono anche le memorie, anche le predisposizioni. Il cuore è il desiderio, ma come attivare il desiderio? Anche nelle cose più cattive o le cose buone. Tutto funzionano insieme. Sì. Che significa cuore, Rav? Desiderio? Sì, il desiderio. Sì. Io credevo libera essere emozioni. Dove ci sono le emozioni? Sì, emozione è un fenomeno all'interno del desiderio. Allora, quando sentiremo questo fenomeno, che emozioni sento? Rav, chiedi a me che cosa stai sentendo? Diciamo, ora c'è la lezione. Che cosa dovrei sentire nel mio libra, nel mio cuore? Che significa? Che cosa dovrei sentire? Uno stato buono che tu lo proverai, uno stato buono che tu senti nel cuore, che ami gli amici e tramite loro arrivi all'amore per il creatore. Sì. Questo è nel cuore, nella mente, che ti è chiaro che lo fai contro la sensazione del cuore. La vera sensazione del tuo cuore è che tu vai al di sopra del cuore, vai al di sopra della mente, e sempre tu chiarifichi come può essere in un cuore più pulito o in una mente più pulita. E tu scopri che tutta la tua mente e cuore in ogni secondo momento sono per l'appunto egoistici, che ti conviene stare nella lezione, che ti conviene anche amare gli amici, che ti conviene arrivare all'amore per il Borè. Conviene a te, e allora ogni volta ti innalzi verso una pulizia sempre più elevata, sempre più pura, fino a che ti purifichi a una situazione che appartiene a un gradino superiore, dove puoi rinunciarti completamente.
Sta
qui la dazione assoluta. Diciamo, dove è la dazione assoluta? Dove sta questa dazione? Mente, cuore? In che parte? La dazione assoluta è ciò che il fatto che ricevi una mancanza da qualcuno strano, può essere tutta l'umanità, può essere il Borè. In generale, che è la generalità di tutto il sistema, può essere il gruppo, e che tu ricevi la mancanza di ciò che è fuori di te e ci lavori su questa mancanza, significa che tu dai in assoluto. Percepisci una mancanza esterna, come fai a dare in assoluto? Tu dai in assoluto a te stesso, lavori con la tua di mancanza, non la sua. No, io voglio capire, non è che invano che chiedo, cioè non si tratta della mente, si tratta della parte del cuore che faccio d'azione assoluta, o è insieme. Allora ribadisco, io non lo divido in questa maniera così tagliente mente e cuore. Se c'è un problema, allora non facciamo la divisione, ma la cosa più importante, vogliamo fare un'azione su una mancanza estranea e di lavorare veramente su una mancanza estranea. Se io sono incluso da una mancanza estranea, allora con questa mancanza estranea io posso innalzarmi al Borè e ricevere il riempimento per questa. Non voglio chiedere per la mia mancanza personale. Questo significa lavorare al di sopra della ragione. Allora con quale ragione lavoro se è al di sopra della ragione? Con la ragione, quando io sono incluso dal prossimo. Insomma, con quale mancanza stai lavorando? La mancanza della società, la mancanza dell'umanità, del Borè? Con che cosa stai lavorando? Da questo dipende ogni singolo gradino, ogni singola situazione. La mancanza deve essere. Ma quale mancanza sta parlando ora in te? La tua, la propria. Allora lavori per te stesso, bene? Lavori all'interno della ragione, come diciamo.
כן.
סי?
Ora
le ha aperto un... Che mancanza posso sentire se non la mia? Che significa che devi integrarti all'interno del gruppo? Avevi sentito ma è una fase del genere? Che significa integrarsi? Che significa annullarsi? Che cosa significa essere meno di tutti in modo che io proprio sono 0000 così nei confronti degli altri?
Dimmelo.
Che cosa significa questo?
שאני מבטל את עצמי
che io annullo me stesso più possibile voglio ricevere l'emozione e la mente mocha e liba loro perché per annettere a loro tutte le mie forze per servire loro ma come mai sono tutti egoistici che mi importa che mi importa che sono tutti egoistici io che inizio a riempirli non faccio il calcolo se sono amici siamo insieme abbiamo chiuso tra di noi un contratto un patto allora io lavoro così allora il mio mente qua esistono soltanto qua come i vasi di percezione per poter percepire il moche e liba esterni e allora io lavoro al di sopra di me stesso allora io li riempio e io nei loro confronti sono Malchut e loro sono le nove prime sfirot e così ciascuno della Giacina dalla sua Malchut riempie le nove prime sfirot e allora ti risulta un sistema integrale è quello che colma il sistema con questo rapporto è la luce che nella sua generalità si chiama Bore tutto qua è molto semplice solo sapere che dobbiamo lavorare sulla mancanza del prossimo
sì ma ad
ogni modo non riesco a sentire la mancanza del prossimo quando sto cercando di integrarmi allora come io la vedo è proprio una menzogna una psicologia che sento sempre me stesso i miei pensieri non so cosa e allora il domani continua a mentirmi di nuovo vuoi sentire fuori di te? Anche ciò che sentirai fuori di te sarà in te altrimenti come ti raffiguri come ti immagini di sentire una cosa fuori di te che esce fuori di te qualche occhio così aggiuntivo e là vede qualcosa non è in te come può essere che possiamo sentire una cosa che non è all'interno del desiderio di ricevere ma lei sta parlando di un'altra ragione sì ma è comunque all'interno del desiderio di ricevere il desiderio di ricevere funziona sempre solo la domanda è come funziona se funziona nel fatto che in apparenza riempie se stesso o in apparenza lavora al di sopra di se stesso in apparenza lavora al di sopra di se stesso alla fine dei conti la maniera è una maniera della percezione ma è sempre il desiderio di ricevere chi è che scopre il Bore? Chi è che esce dall'Egitto? Io? Chi è che si innalza al di sopra del proprio ego? Io? Chi è che lavora per la rivelazione del Bore nel deserto e nella terra di Israele? Io? Nei miei vasi? Solo si radunano diventano più larghi elaborati nella connessione con gli altri ma tutti sono i miei vasi quando io vado a ricevere ogni singola persona fuori di me che mi pare una persona non una persona un pezzo di desiderio quando io accetto il suo desiderio come il mio desiderio fai il tuo desiderio diventare come il suo fino a che arrivi al Bore questo significa che diventa mio io non esco mai fuori dal mio vaso perciò sono creatura ma il mio vaso cresce fino a che sarà come tutta la realtà come tutto il vaso in generale che il Bore aveva creato ma comunque sono io ed anche al di sopra della ragione sono io sì certo Rabbi Shimon era al di sopra della ragione poi è cascato al gradino di Shimon dal mercato qual è la differenza tra questi due stati questo è il suo vaso questo è il suo vaso la saggezza della percezione la saggezza della Kabbalah lavoriamo con i nostri vasi altrimenti come
l'argish, la vin,
ti raffiguri il fatto di sentire se non all'interno del desiderio. Allora, come mai non lo sento ora? Come mai ora non esco fuori della mia ragione? Perché non vuoi integrarti con un desiderio estraneo che diventerà come il tuo desiderio. Come il tuo desiderio? Qual è la differenza tra il tuo desiderio e il desiderio estraneo? Che sul tuo desiderio fai la contrazione e sul desiderio estraneo che lo afferri puoi riceverci con lo scopo di dare un assoluto, perché rimane in te. Però io connetto il desiderio del prossimo a me, diventa io, no? Diventa il suo desiderio che io riempio. Non è che diventa l'io, altrimenti di nuovo sarà all'interno della ragione, ma io lo sento che non esiste in me, non si trova in me. Ama il tuo amico, ama il tuo prossimo come te stesso, ma non è che io sento lui come me stesso, no? Altrimenti qua non c'è nessun lavoro, tutta la fermentazione serve perché noi separiamo tra me e te, ciò che lavoro con me stesso e questo mondo, la buccia e così via, ciò che lavoro con lo scopo di riempirti, questa è la santità e tu ti trovi fuori di me. Cosa significa? Ma cosa riempio fuori di me? Qualcosa? Niente. Io riempio i vasi, li connetto a me e li faccio diventare il parzuf della neshama, dell'anima, cioè dove si trova la mia anima e chiunque sta fuori di me. E chi sono io? Io sono soltanto un punto nero. Potresti dire questo modo che da questo in poi io acquisisco la mia anima, acquisisco i desideri, questi desideri estranei. Non diventano miei, ma come se fossero miei. Capisci? Altrimenti io non mi innalzerò mai alla percezione che è fuori dal mio corpo. Tutto il mondo spirituale che è fuori di me io lo afferro per l'appunto con i vasi estranei, che da un lato io prendo cura di loro e diventano più importanti di ciò che sono io stesso. Questo si chiama come te stesso. Baal HaSulam ce lo spiega che come tu pensi di te stesso più di quanto pensi degli altri, allora devi rovesciare il rapporto. Baal HaSulam lo spiega con la parabola della sedia. Allora, perché non faccio oggi tutto ciò che mi vuole e basta, questa è la cosa che faccio, quello che gli altri vogliono, io mi ingaggio solo in questo. Sì, e allora io sono nel mondo spirituale, questo sarà il mio mondo spirituale? Rav, aspetta, noi stiamo parlando sempre di questo. Se tu aiuterai gli altri a raggiungere la spiritualità, quello che desiderano, allora dovresti integrarti con loro insieme, di comprendere i loro desideri, le loro intenzioni, i desideri ardenti e aiutare loro e di realizzarlo per quello che è possibile. Questo si chiama il lavoro giusto nel gruppo. Non diciamo niente di nuovo oggi, ma voi sentite in questo un pochino novità. Bene, bello. La santità del giorno ha portato a questo. Qual è il significato di un uomo che si identifica con il dolore dell'altro? Lui sente il suo dolore e vuole uscire fuori da se stesso per fare qualcosa per l'altro. Ma no, niente, così esiste nella nostra natura di provare il dolore. Io non so di chi stai parlando. Noi stiamo parlando di cose semplici. Se ci aiuta a raggiungere, a portare il compiacimento al Bore, questo è giusto, se no, no.
יש לך מלא אנשים עם הזולת, לא הזמן.
כי קונדיבידונו...
כי ככה...
אידולורי דל ידו. פקרוזילה פרסונה יפתה.
אפילו כלב.
אנקל אנימלה, אנקל קאנה.
אתה נמצא במצב רוח רע.
תוז האל מלומו, אל תו קאנה נוסנטה, ואין לדעתם, את אל סו...
איך נקרא?
כמו מסיקי אמה.
לראש שלו, נו, כן.
סו...
לפה.
לפה?
לא, הראש שלו שם...
את אל סו מוזו, סו לטו ג'יורקיה, אל סי מעטה.
משתתף בצרכה.
condivide il tuo dolore.
Ze teva.
E la natura che c'è in questo che lavoro spirituale.
Imani osse ze pula gashmit kedei leshaper et ha matzav shel azula.
Se io faccio un'azione materiale per migliorare la situazione. No, tutto dipende dall'intenzione, dal tuo chiarimento, che importanza. Se condividi il dolore o no, o se aiuti sostenendo fisicamente o economicamente, tutto dipende dall'intenzione, fino a quanto tu lo passi dalla società, tramite la società al Bore, punto. Se non esiste questa cosa, allora il resto non vale. Bene? Sì?
No, microfono, cascio.
E... בקשר הזה יש משהו פיזי
שאני רוצה... בקשר גם יש קוזה פיזיקה, כי אבל יהיו אינטגרמי עם כלכון, לא רב פוסו אביצ'ינרמי, פוסו פרדלי ספורט, אם עד שאונה פאזה כדוברמנטה סיסנטה או סיכונטה, שאו דיפנדה דמה, כמו מסוצ'דה כוסת הקוזה, דיפנדה דמה, אלא לוצ'דה סופריורי, רב. לא פוסו ספיגר את אותה כוסת הקוזה, פרקי ורמנטה לא פוסגו לפרולה, מעבד ראי, לא סיימון. Già siamo un'ora in questa lezione. Durante quest'ora abbiamo attraversato vari stati. Tu all'inizio eri addormentato un pochino, dopo ti sei svegliato. Dopo di nuovo hai perso il contatto con ciò che discutevamo. Ora di nuovo sei sveglio. Stiamo attraversando degli stati. Non è possibile entrare nella particolarità di ogni situazione. No, volevo capire se può essere legato al di sopra della ragione. Che uno fa lo sforzo fisico. Rav, al di sopra della ragione è quando sento che non ho nessuna forza, non ho nessuna chance di eseguire una cosa, cioè non la mente, non l'emozione, non funziona. Ma io devo eseguire perché devo fare, perché in una forma che io vorrei eseguire questa azione, io davo in assoluto per il bene degli amici, per il bene del sistema che stiamo costruendo, perché alla fine dei conti tutto va intorno all'arvut, alla garanzia spirituale, tutto va intorno alla costruzione del gruppo. Allora io operavo per il bene del gruppo, per la connessione, per avvicinarli a una tale connessione tra di loro che si chiamerebbe Bore. Se io capisco che non sono capace a fare questo, allora ho il luogo per dare la preghiera. E allora se ricevo le forze per poter agire, di cercare di agire, questo si chiama che io agisco dall'emunà, dalla fede al di sopra della ragione. Che significa dalla fede? Che avevo ricevuto la forza dall'alto, veramente la forza dell'adazione assoluta, perché da me non sono capace a fare nulla, non ho il carburante per fare niente. Allora la mia azione si chiama la fede al di sopra della ragione.
No,
beh,